Bibbia è sempre, poi mi rattrista molto il fatto che se tu chiedi a 100 persone, la maggioranza dei quali non hanno mai letto la Bibbia, ti dicono, ma è difficile capire. Che alla fine, avendo sentito questo da anni, ci credo. Non perché veramente mi sono messo, ma perché ho sempre sentito questo. È difficile, è difficile. Il messaggio principale non è difficile. Dettagli, dopo 40 anni ci sono dettagli, ma dettagli. Il messaggio, come arrivare da qua a là, e là è la presenza di Dio. Il messaggio è chiaro e si ripete in tutta la Bibbia. Voglio chiedere a Dio di guidarci perché un consiglio per chi legge la Bibbia. Prega, semplicemente dicendo, Signore, io non merito da te, perché ti ho trascurato, ti ho ignorato, ho peccato contro di te, non ti ho ringraziato come tu meriti. Ma tu sei misericordioso a chi ti cerca con umiltà. Io voglio leggere stasera quello che sarebbe ogni sera. Ed io ti prego di aprirmi gli occhi a vedere le tue verità. Dio risponde a quella preghiera, quando è fatto con sincerità. Dio risponde a quello. Quindi io voglio chiedere guida per noi tutti. Signore, ti ringrazio per il privilegio di stare qua. Quanti impegni abbiamo che alla fine possono sembrare divertenti o importanti, ma alla fine non ci danno nulla. O quello che ci danno perderemo per sempre. Invece investire nel conoscere te, il nostro Creatore, il nostro Signore, il nostro Giudice, questo sì, è l'impegno che vale più di qualunque impegno. Ti ringrazio per il privilegio di impegnarci nella ricerca di conoscerti e grazie che tu hai provveduto il mezzo, hai provveduto la tua parola che ci parla chiaramente, la tua parola è una luce, è una lampada e ci hai dato lo Spirito Santo in modo che quando noi ti chiediamo di cuore, come ti sto chiedendo adesso, tu rispondi e tu fai una cosa che sarebbe umanamente impossibile, tu apri i nostri occhi a vedere le verità che durano per l'eternità. Quindi ti chiedo di fare quell'opera miracolosa adesso. L'opera in me che posso parlare in modo chiaro e non mettere dal mio, e ti prego per ogni ascoltatore. Ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo, Signore dei Signori. Amen. Allora, dovete aiutarmi? Vogliamo fare un veloce ripasso. Molto veloce, ma vogliamo mettere in testa per capire quello che stiamo per vedere, che è successo in Genesi 3. Dobbiamo brevemente toccare, solo toccare chi è Dio in base a quello che abbiamo visto nella creazione. Attributi di Dio, caratteristiche di Dio. Cosa abbiamo visto di Dio? Proprio veloce, veloce. Cosa abbiamo visto? Che Dio, per esempio, è. Ok, Dio è sovrano. Tutto quello che Dio decide, Dio fa. Nulla, nessuno può ostacolare Dio. C'è un modo di dirlo che non esiste un atomo nell'universo che non è sotto controllo di Dio. Perché se ci fosse una cosa, Dio non sarebbe Dio. Perché ci sarebbe qualcosa potente come lui, e almeno in un campo dell'universo. Non esiste un angolo dell'universo dove lui non è sovrano. Dio onnipotente, lui diceva e la cosa fu. Ed è importante ricordare questo, perché Dio ci chiama, ci comanda di fidarci di lui. Ma cosa vuol dire? Fidare la mia vita totalmente e la mia eternità a chi? Non ad un uomo che può sbagliare, non ad un uomo che può essere ostacolato, non ad un uomo che ha un'idea che poi dopo capisce meglio e cambia idea, ma Dio che non può cambiare perché è già perfetto, non può imparare perché già sa tutto, non può fortificarsi perché è già onnipotente. E Dio ci comanda di fidarci di Lui, ma prima si presenta a noi. Non è un comando campato in aria. Prima si presenta e poi ci dice adesso confidate totalmente in me. Quindi Dio è onnipotente, Dio è sovrano, ma abbiamo visto che Dio è amore, ha creato un mondo stupendo per l'uomo. Cosa ha dato all'uomo? Alcuni esempi del suo amore. Che cosa ha dato all'uomo di speciale? Che ruolo, che privilegio? Ha dato comando sugli animali, dominio sugli animali. Importantissimo. C'è un ruolo di stragrande privilegio. Poi ha creato l'uomo con uno spirito, con un'anima, in modo che può avere un rapporto e anche comunicare con Dio. Gli animali sono preziosi, sono speciali, ma non possono conoscere Dio perché non hanno un'anima. L'uomo sì, perché Dio ci ha creato così. Ci ha creato con un privilegio che nessun animale ha. Lato spirituale per poter essere in rapporto con Dio. Com'era il mondo che Dio ha creato per l'uomo? E l'ho messo in mezzo a qualche deserto? In un giardino che era per noi sarebbe stato un paradiso, pieno di ogni tipo di cose stupendo da vedere e da mangiare, era fantastico. E allora Dio ha creato l'uomo un mondo speciale, con un giardino ancora più speciale, con un ruolo molto importante e poi sopra ogni altra benedizione, con la capacità di avere un rapporto con questo Dio che avevo questo rapporto. E, ok, trasmettiamo tutto quello a noi. Quanto delle benedizioni che noi abbiamo, e ne abbiamo, quante di queste benedizioni vengono da Dio? Non abbiamo nulla. La nostra vita, da dove vieni? Può l'uomo dare vita? Può creare vita? Se i genitori vogliono figli, se non vengono, possono i medici creare un figlio per loro? Se non vengono, se non vieni. No, i medici non possono creare la vita. Gli scienziati non possono. Sì, ma non riescono. Non riescono. E mai riusciranno a creare vita. Vorrebbero credere che fosse possibile. Così, ah, la vita non dipende da Dio, ma la vita dipende da Dio. È la fonte della vita. Quindi la nostra vita, la tua e la mia, viene da Dio, ogni benedizione viene da Dio, ogni cosa buona viene da Dio, quindi tutto. Allora, pensandoci, noi viviamo nel mondo di Dio, siamo stati creati da Dio, l'aria che respiriamo viene da Dio, il cuore batte perché Dio lo fa battere, il cibo che mangiamo viene tutto da Dio. Quanto siamo debitori a Dio, se ci rendiamo conto o no? Ma non tutto, o tutto. Un bambino che ha un anno, solitamente se vive in casa con i genitori, quanto dipende dai genitori per tutto quello che ha? Quanto si rende conto che è debitore ai suoi genitori? No, no, lui è debitore, non come noi con Dio, perché la vita non è venuta da loro, è tramite loro, però umanamente dipende da loro per tutto. Ma non si rende conto di questo, non si rende conto. Quindi, che cosa siamo la base per quello stasera? Dobbiamo capire questo. Che cosa merita Dio da noi? Che cosa merita Dio da noi? Noi dipendiamo Lui per la vita stessa, per ogni benedizione, per la capacità, per l'intelligenza, per la forza, per tutto quello che abbiamo e siamo, dipendiamo da Dio. Quindi, che cosa merita Dio da noi? Dio è il creatore di tutto, tutta la tecnologia, un computer, un libro stampato, una casa, un palazzo, una macchina. Quindi dire, ma come abbiamo noi costruito? Uno, con quali leggi abbiamo potuto mettere insieme cose che funzionano? Tu studi architettura, comprendi, immagino, anche l'uso dei materiali e devi capire, ci sono tabelle, ci sono libri con tabelle che ti dicono quale materiale porta quanto peso per la lunghezza e spessore. E come mai che riescono a mettere questo in libri? Come mai che riescono a dire che tu sia in Giappone o in India o in America o in Africa o in Europa, che un 10 centimetri di acciaio di un certo tipo porterà un certo peso e il libro è uguale in tutto il mondo, le tabelle? Perché? Perché una volta porta 100 kg e una volta porta 5 tonnellate? Perché è sempre costante e si può fidarsi e per quello si può costruire. Ma perché? Perché se si costruisce un computer o qualunque cosa, sanno che quel valore di resistenza e quel valore di condensatore e quel valore di induttore messo insieme con altri fa quell'effetto e perciò possono farne a milioni certi cellulari, per esempio. Perché? Chi ha creato le leggi così precise che possiamo impararle e possiamo ubbidirle usando materie che Dio ha creato, con l'energia che Dio ha creato e messo insieme la sua energia, le sue materie e vedendo le sue leggi produciamo tante cose. Quindi tutto quello che siamo, tutto quello che abbiamo viene da Dio. Ha creato. Allora, cosa merita da noi? Lui merita gloria? Qualunque cosa che vediamo di grande, oh, tu hai fatto questo. Se è dopo una cosa e funziona, perché tu hai creato la legge sulla natura che fa funzionare questo, hai detto una parola importante. Poi, gratitudine. Ho potuto vedere oggi, ho potuto mangiare oggi. Ho potuto respirare oggi, ho potuto godere i rapporti oggi. Cosa ho fatto per meritare tutto questo? Dio merita gloria, Dio merita gratitudine, Dio merita ubbidienza. Il suo mondo, noi viviamo nel suo mondo, merita ubbidienza totale, ci ha creato. Allora, Dio ha dato un comandamento all'uomo. Sul foglio o in Genesi 2, 17, che è sul foglio, pagina 3, lì, la colonna a sinistra, pagina 3, in fondo, versetto 16, Genesi 3, 16. Ok? E Dio, e l'Eterno Dio, comandò l'uomo dicendo: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Ha messo quell'albero in centro del giardino, aveva in avanti, prima diceva quello, proprio in centro, ha detto però non devi mangiare da quell'albero. Perché ci saranno conseguenze terribili. Morai. Ma cos'è la morte? Non esisteva la morte. Non esisteva la morte. Nulla moriva. Quindi la morte, che cos'è la morte? E credo che abbia dato la conoscenza di cos'era, anche se è una cosa che non avevo mai visto. Allora, abbiamo detto, perché Dio ha dato un comandamento? Perché non ha lasciato fuori quell'albero? Perché quel comandamento? Non lo vedremo stasera, ma perché ha dato un comandamento? Perché aiutava l'uomo a ricordare che cosa? Ricordava l'uomo da dove veniva tutto, o meglio dire, da chi veniva tutto. Era proprio un aiuto per l'uomo di ricordare, certo devo obbedire, Dio è la fonte di tutto. Certo devo starmi vicino a Dio e non ribellarmi. Lui è tutto. Il comandamento era un prezioso ricordo di quello. Allora, era un bene, ma Satana, che ha parlato o in forma o tramite il serpente, voleva ingannare l'uomo affinché l'uomo ribellasse contro Dio. E ha detto, questo abbiamo visto l'ultima volta, in capitolo 3, arrivando lì. Lì all'inizio leggiamo e poi voglio solo toccare i tre punti. Ora, capitolo 3, Genesi 3, il serpente era il più astuto di tutte le fieri dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto. E disse alla donna: «A Dio veramente hai detto, non mangiate di tutti gli alberi del giardino?» E la donna rispose al serpente: «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete.» Allora il serpente disse alla donna: «Voi non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male.» Ha usato tre tattiche con la donna per indurla a ribellare contro Dio. Ha detto, adesso sto cambiando le parole, ma il significato da ricordare: Dio non vi ha dato il meglio. C'è una benedizione molto grande che Dio non vi ha dato. Dio vi ha dato le briciole, ma la vera benedizione non avete ancora. Di essere come Dio. Numero due, non ci saranno conseguenze. Dio dice che morirete. No, no, non morirete affatto. E lei doveva cercare di capire a chi do retta. Do retta a Dio, che ci ha creato, che ci ha dato tutto, che abbiamo comunione con Lui, o do retta a questo serpente. E poi, quando dice potete essere come Dio, e ancora questa voce riempie il mondo, vuol dire potete non aver bisogno di Dio. Perché siete come Dio, non siete più sotto di Dio, creature che dipendono dal creatore, ma sarete come Dio. Solo che il fatto è che noi non siamo come Dio. Noi non siamo onnipotenti, noi non siamo onniscienti, noi non abbiamo la capacità di essere sovrano, noi non abbiamo la capacità di creare. Quindi, quanto è un inganno, però attirava al cuore dalla donna e l'uomo era lì, dice. Quindi, che cosa succede? Siamo arrivati a quel punto. Adesso vogliamo andare avanti e capire cosa è successo. Allora, leggo 6 e 7, versetto 6 e 7. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese dal suo frutto, ne mangiò e ne diede anche al suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Vogliamo fermarci a pensare, questo è straimportante, bisogna fermarci qui. Cos'è successo? Cosa è la prima cosa che dice, le prime quattro parole? Okay, non sembrava la matematica. Le prime quattro parole. La donna vide. No, no, però quella che ha detto era giusto. La donna vide. Dove stavo guardando? Stavo guardando l'albero. Pensate, qui c'è il giardino, circondata di benedizioni, circondata di alberi bellissimi di tutti i tipi, circondati di animali che obbedivano, circondato di amore, circondato di una creazione che vedeva le impronte di Dio dappertutto. Oh sì, è lì, abbiamo parlato con Dio, e ieri sera lì, e l'altro sera là, e poi là, e Dio ha fatto questo, Dio fa, circondati di benedizioni. Non stavo guardando a quelli, stavo guardando solo all'albero da cui non doveva mangiare. Vide. Allora, ricordate, il giardino era pieno di... Tornate indietro per ricordare. Notate l'inganno qui. Capitolo 2, versetto 8, girate pagina 3, Genesi 2, 8 e 9. Poi l'Eterno Dio piantò un giardino in Eden, all'Oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato, e l'Eterno Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e cui frutti erano buoni da mangiare. Ok? Ok, tornate lì in 3 dove eravamo. 6:36 e la donna vide che l'albero era buono da mangiare e che era piacevole agli occhi, ma non mancava. Voi mamme, non so se avete visto, dipende, ma un bambino piccolo, 1 anno, 2 anni, circondato da giocattoli, arriva un altro bambino che ha un povero giocattolo e lui ne ha tanti di buoni. Cosa vuole? Cosa vuole? Lui circondata decine di giocattoli. Oh, voglio quello! E lo tira. L'altro piange. E la mamma dice, ma perché hai preso quello? Dai, prendi questo! No, no, lui vuole quello. Circondato da giocattoli. E lui vuole quello che non ha. E, ok, i genitori, magari questi amici, per evitare i problemi, Giorgino ha una palla, quindi la mamma compra una palla anche per Pietro. Cosa vuole Pietro? Vuole la palla, non sua, la palla di Giorgino. Questo è il cuore che non guarda quello che ha, che ne ha tanto. Guarda quello che non ha, che non è più speciale, può essere meno speciale. Magari la palla di Giorgino è sgonfia, e la sua è bella e si può balzare e andare bene, ma lui vuole quello là perché non ce l'ha. Questo è il cuore. E per la prima volta la donna cominciava, e l'uomo era proprio dietro, ad avere quel tipo di cuore, che è un inganno. Quindi lei voleva quello che non aveva, e poi ha visto che, rende intelligente. Ma, scusate, lei mancava intelligenza? Aveva un'intelligenza immensa, perché la mente non era offuscata dal peccato. Altro che uomini dalle caverne, avevano un'intelligenza incredibile. Qualcuno, leggendo per conto loro, aveva saltato il versetto. Cosa aveva fatto Adamo? Prima che ci fosse la donna, aveva avuto un incarico molto grande per quanto riguarda gli animali. Ha dato qualcosa agli animali? Il nome. Ha dato un nome a ogni animale, di tutti i tipi grandi, un nome che riguardava la sua caratteristica. Ma che intelligenza! Che lui capiva il carattere di ogni animale e ha dato il nome giusto. Quindi non mancava intelligenza a Eva, ora Adamo. Assolutamente, tranne un'intelligenza mancava, una forma di conoscenza non avevano. Che cosa non conoscevano? Una cosa che non conoscevano, mancava. Non conoscevano il male, non conoscevano il male, proprio un concetto che non avevano. Quindi in quello il serpente aveva detto la verità, senza spiegare il senso di questa verità. Voi non avete conoscenza del bene e del male? No, il bene conoscevano, ma non il male. Allora, è buono conoscere tutto il male per esperienza? Una donna vuole conoscere per esperienza lo stupro? No, una persona vuole conoscenza per esperienza l'essere aggredito? Una persona vuole conoscere per esperienza avere fame e morire di fame? Cioè, no, il male non è buono conoscere. Non è buono conoscere il male. E lei di bene non mancava conoscenza, mancava conoscenza di male. Ma giro la cosa leggermente. È buono conoscere il male di essere chi commette il male? È buono per esperienza sapere cosa vuol dire uccidere, rubare, stuprare, fare del male, conoscere di aver fatto? No, è una brutta cosa conoscere il male in quel senso. Lei non conosceva né il subire, ma soprattutto né il fare del male. Non conosceva. E lei vedeva che, ma se io mangio avrò più intelligenza. Chiaramente non stava ragionando bene. L'intelligenza che ha acquistato non era una buona intelligenza. Poi un'altra cosa da notare qui. Quando è che lei ha peccato? Quando è che ha peccato? leggendo quei due versetti, e la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese il suo frutto, ne mangiò e ne diede anche suo marito che era con lei. Ed egli ne mangiò. A che punto ha peccato la donna? Quando ha nel suo cuore detto, quello voglio. Poi, quel desiderio che era già nel cuore, ha messo in atto che ha fatto quei tre passi che servivano per arrivare, ha fatto stendere la mano, ha fatto prendere, ha fatto mettere in bocca. Ma è quando lei ha deciso, io voglio quello. Perché cosa guardano gli uomini? Le azioni. Cosa vede Dio? Il cuore. Lui ha visto il peccato al momento che lei fissava gli occhi lì e già nel suo cuore voleva quello. Perché aveva già deciso, no, non mi va quello che mi hai dato. Non mi hai dato il meglio. Io voglio meglio di quello che mi hai dato. Perché, scusate, perché si pecca? Si pecca per avere meglio di quello che abbiamo. E lei diceva, noi possiamo avere più di quello che abbiamo. Possiamo essere come te. Questo mi ha dato il serpente. Ed io voglio quello. E così lei ha preso, ha mangiato, suo marito era lì, ha dato a lui. Non è scritto qui, ma capiamo una cosa, quello che viene dopo. Il marito era molto colpevole, più di lei. Il marito era più colpevole di lei, perché il suo ruolo era di proteggere lei. E non ha fatto. Infatti vedremo adesso che quando Dio viene a riprendere, chi riprende per primo? L'uomo, Adamo, non la donna. Riprende anche lei, ma riprende lui principalmente, perché lui doveva proteggere lei. E non ha fatto. Ok, mangiano, ribellano, non si fidano più di Dio. E cosa succede? Cosa succede? Dopo che si erano ribellati contro il loro creatore? Qui c'è da notare una cosa importantissima. La gravità del peccato. Allora e adesso. La gravità del peccato non è nell'atto. Noi pensiamo al peccato in base all'atto, ok? Ah, oh, quello è terribile, lo stupro, omicidio, certi rubare, noi vediamo certi si vanno bene se siamo noi che rubiamo. Noi guardiamo il peccato in base alla gravità dell'atto. Dio guarda il peccato in base alla ribellione contro di lui. Potresti dire, ma che male fa mangiare un pezzo di frutta? Loro mangiavano frutta tutti i giorni. Non era che era un frutto speciale che faceva veleno, no. Il male era che avevano l'atto di prendere la frutta e mangiarne. Era di dire, non mi fido più di te, Signor Creatore. Io voglio essere pari a te, non sotto di te. L'atto, la cosa grave non era l'atto di mangiare un pezzo di frutta. Quello era quello che hanno fatto all'esterno. La gravità e il fatto di non fidarsi di Dio. Quindi cosa dice 7 e 8? Prime conseguenze. Allora si apersero gli occhi di ambidue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Si apersero gli occhi e si accorsero di essere nudi. Ricordate che prima erano nudi, nessuna vergogna, non c'era nessun bisogno. Ora conoscevano il male. Ora conoscevano il male. Prima conoscevano il bene per esperienza. Ora conoscevano il male per esperienza. Ora il male era parte di loro, parte della loro persona, del loro cuore, del loro mondo. C'è un versetto nella Bibbia, secondo Timoteo mi pare, in fondo, e dice questo, per i bugiardi tutto e menzogna, cioè una persona che mentisce sempre non si fida di nessuno. Avete mai notato questo? Una persona che è proprio di natura mentisce sempre e tu gli dici qualcosa, lui non si fida di te. Visto che per lui la menzogna è normale, non ha fiducia degli altri. Allora, adesso il peccato conoscevano bene, perché faceva parte di loro. E allora non erano più innocenti. E quindi conoscevano per la prima volta la vergogna. La vergogna. Conoscevano un'altra cosa terribile. Che cosa hanno cominciato adesso a conoscere? Che è terribile. Si sono nascosti. Perché? Avevano paura? Cosa? No, ma il peccato li ha reso coscienti di essere nudi. Ma non si sono nascosti perché erano nudi. Non erano perché erano nudi. Ma anzi, avevano già fatto, si erano già coperti. Ma pur essendo coperti, avevano paura e si sono nascosti. Che cosa avevano? Una parola molto pesante che ognuno di noi conosce. E quando hai questo e ti aggrava, non stai bene. Senso di colpa. Senso di colpa. Senso di colpa. Ho letto anche poco fa di un uomo, non mi ricordo l'esempio, era nel giornale, perché lui aveva commesso un reato, un omicidio, ma non avevano mai scoperto nulla. Quando era giovane questo, e da vecchio stava diventando pazzo, perché lui da 50 anni aveva tenuto nascosto questo, mai avevano capito chi era, ma lui non aveva pace, perché aveva questo senso di colpa da 50 anni. E a 50 anni è andato fuori testa e ha detto: ho ucciso, non posso dormire con pace da 50 anni che ho ucciso quella persona. Ormai quale persona? Quando? Dove? No? E dovevano andare negli archivi per capire di cosa parlava, perché aveva un senso di colpa. E loro avevano un senso di colpa che ha portato ad avere paura da Dio e si sono nascosti da Dio. Allora, questo è brutto. Questo è brutto. E loro volevano coprire la loro nudità, che hanno cercato veramente di fare, ma più che solo la nudità, volevano coprire il senso di colpa. Volevano coprire la cattiveria che era in loro. Come hanno cercato di coprire la loro nudità? È lì in questi due versetti. Delle foglie di fico che sono grosse e hanno cucito insieme, ok? Cucirono insieme, sì, e dice, e fecero le cinture per coprirsi, fecero, non dice come, un altro, cucirono delle foglie di fico e fecero le cinture, quindi hanno preso varie foglie di fico. Allora, chi conosce l'albero, il fico? Foglie di fico cucite insieme, andrebbe bene come vestiti? Sì, cioè per coprirsi. Sì, ma andrebbero bene a lunga scadenza? Sono fragili. Loro cercavano di coprirsi, ma non era adeguata. La loro tentativa di coprirsi era un fallimento. Ok? Non era veramente adeguata per niente. Era una soluzione che loro speravano, in cui speravano, ma non portava buon frutto. Infatti, non possiamo nascondere il nostro peccato, non da Dio. Non da Dio. E qui vediamo, in versetto 8, avete già detto, questa conseguenza terribile. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Evidentemente Dio veniva ogni sera a passeggiare, e dovevo dire, ma come, scusami, Dio è spirito, adesso vi spiego, per avere comunione con loro. Loro, il creatore, passava tempo con loro. Che modo di concludere la giornata. Il creatore dell'universo. Ma Dio è spirito. Non si può vederlo. Passeggiava. Cos'è questo? Nell'Antico Testamento, Dio è un Dio in tre persone. Le tre persone sono? Giusto. Padre e Spirito, la Bibbia lo dice, non si può vederlo. Spirito e Spirito, non si può vederlo. Il Figlio, prima della incarnazione, era Spirito. Ma il Figlio ha preso carne temporaneamente più volte, o ha preso forma visibile più volte nell'Antico Testamento, perché più volte Dio appare ad Abramo, alla mamma e anche papà dopo di Samuele, di Sansone, i suoi genitori, è apparso più volte. Ma chi era questo Dio che è apparso? Gedeone? Chi è questo Dio che è apparso? Non era il Padre, che è Spirito, non appare mai, non era lo Spirito Santo, era Gesù, prima di venire e diventare uomo per 33 anni. E quindi veniva in forma che potevano vedere e camminava con loro. E loro prima non vedevano l'ora, non vedevano l'ora. Allora, mamme, oppure figli, ricordatevi, un bambino piccolo ama tanto stare con la mamma e poi fa una cosa che non doveva fare e combina veramente grave. Qualcosa che proprio lui sa, ha combinato, e ha combinato perché disubbidiva. La mamma diceva, assolutamente non deve stare in salone adesso perché c'è questo qui. E lui, non c'è la mamma, va in salone e poi proprio quello che lei aveva detto, perché c'è quello che se no lo romperai, e lui lo rompe. Allora la mamma torna dal negozio, era via per mezz'ora, questo figlio è contento di vedere la mamma, ciao mamma, o va a nascondersi. Lui prima aveva gioia vedere la mamma, adesso ha paura e si nasconde. Si nasconde. Il rapporto bellissimo è stato interrotto dalla colpa. Il rapporto non è uguale perché c'è vera colpa, solo che adesso si parla non di una persona con un'altra persona, si parla dell'uomo con il suo creatore. Il rapporto con Dio fu rovinato. Non potevano più stare tranquilli nella presenza di Dio, il loro creatore. Avevano scelto di ribellare contro lui e questo ha creato un muro fra loro e Dio. Adesso andiamo avanti. 9 a 13. Il rapporto era cambiato, non era lo stesso. Prima com'era il rapporto? Com'era il rapporto con Dio prima? Prima di leggere, com'era il rapporto con Dio prima? Parole. Perfetto, ottimo, bellissimo, soddisfacente. Il cuore era soddisfatto, totalmente. Non mancava nulla. Adesso il rapporto era rovinato. Il senso di colpa, un'altra domanda. Oggi, se conoscete quello che dicono, ho studiato la psicologia, odio la psicologia perché fa tanto male. Oggi la psicologia cosa dice del senso di colpa? Cosa propone alle persone? Per come quando uno va, sta male e ha un senso di propone di liberarsi, di superare, di non sentire questo senso di colpa. Attenzione, il loro senso di colpa era una sensazione o era perché realmente erano colpevoli? Quando sei credo di aver fatto male e non ho fatto male, va bene, quello è un altro discorso. Ma di solito quando abbiamo un senso di colpa, perché abbiamo un senso di colpa? Perché abbiamo fatto male. E cercare di negare il senso di colpa, cercare di non sentire, ma dai, tutti lo fanno. Il problema è che non toglie la colpa. Il senso di colpa è un dono di Dio che viene dalla colpa. La lebbra, una malattia terribile che esiste tipo in India, E se mai avete visto le foto delle pose con la lebbra, mancano dita, mancano naso. Perché? Non perché la lebbra fa perdere le dita, ma quasi sempre mancano dita sui piedi e sulle mani. Perché non hanno più nessuna sensazione. I nervi non funzionano. Allora, se tu tocchi una cosa calda, caldissimo, quanto tempo lasci la mano prima di decidere che sarebbe meglio togliere? E se tu, una macchina, cominci a schiacciare una dita, quanto tempo vai avanti prima di togliere fuori il dito? Cioè, perché sono la sensazione di dolore che ti fa reagire per proteggerti. Ma se tu non avessi nessun senso di dolore e tu metti il piede sopra un fuoco, tu cominci a capire quando senti l'odore di carne che brucia. No, no, letteralmente. Tu metti sopra qualcosa che comincia a tagliare, mangiare, e tu non noti finché non senti, ma finché non guardi giù e vedi un pozzanghere di sangue per terra e tu vedi che sta venendo dalla mano. Quel tipo di malattia, non avendo sensazione, si fa male terribilmente senza rendersi. È una parte è quello. Una parte è quello perché si bruciano, si tagliano e non si rendono conto. Allora, la coscienza è un dono da Dio che ci fa capire: hai male, hai colpa, hai bisogno di mettere a posto la situazione per togliere la colpa. E quando la psicologia ti dice di non pensare alla colpa, di ignorarla, di superarla, ma non risolvendo il problema, voglio che tu spegni questa coscienza che Dio ti ha dato per curarti. Loro avevano colpa con Dio. La sensazione era perché erano veramente colpevoli e la soluzione non era di dire: dai, cosa vuoi? Una volta abbiamo mangiato un pezzo di frutta, andiamo a vedere Dio. No, hanno capito, abbiamo peccato contro Dio e non possiamo solo andare come se non ci fosse niente. E allora il senso di colpa era un dono da Dio e dobbiamo capire la realtà della colpa per trovare la soluzione. Allora, leggo cos'era da 9 a 13. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Dio sapeva benissimo dove fosse. Stesse. Però questo era per l'uomo. Dove sei? Egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. E Dio disse: chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare? E fermo lì un attimo, prima di andare avanti, pensiamo a questo. Pensate a questo. Dio interroga l'uomo, sapendo benissimo quello che ha fatto. Dio sa e vede tutto. Aveva visto, guardato non solo l'atto, ma aveva visto il cuore dell'uomo e della donna. Quindi sapeva esattamente tutto. Allora perché? E lui camminando sapeva esattamente che l'uomo era dietro l'albero, che lo vedeva tramite l'albero. Perché ha detto: dove sei? Ah, ero nudo, avevo paura. Perché avevi paura? Per caso hai mangiato l'albero di cui avevo comandato di non mangiare? Ma perché chiede all'uomo? Vedendo il cuore di Dio che vuole un rapporto con l'uomo, allora perché chiede, visto che già sa? Stava dando all'uomo un'opportunità, e un'opportunità di confessare e dire: sì, ho peccato contro di te. Non avrebbe tolto il peccato, ma avrebbe messo all'aperto per poter vedere come Dio avrebbe potuto operare. Dio stava mostrando bontà, mettendo davanti all'uomo la possibilità di confessare palesemente la sua colpa. E cosa ha scelto di fare l'uomo? 12. Oh, questo Questo dice, ma scusami, questo era quasi 6.000 anni fa, ma non è cambiato da oggi. E l'uomo rispose, la donna che tu mi hai messo accanto mi ha dato l'albero ed io ne ho mangiato. Lui sta dando la colpa principalmente a Dio e secondariamente alla donna. Lui sta dando, la donna non ha detto solo la donna mi ha dato, la donna che tu mi hai messo accanto mi ha dato e io ne ho mangiato. Quindi non sta ammettendo. Sì, ma lui, sì, ma certo, lei aveva offerta e lui ha preso. Doveva dire di no, avrebbe dovuto dire lei no, non dare retta al serpente. Eva, non stare lì a guardare l'albero, è un inganno. No, perché anche lui. Allora l'Eterno Dio disse alla donna, perché hai fatto questo? La donna rispose, il serpente mi ha sedotto. E io ne ho mangiato. Lei, imparando dal marito di non confessare la propria colpa, cerca di scaricare la responsabilità al serpente. Allora, prima di andare avanti, fermiamoci lì. Non solo negavano la loro vera colpa, ma cosa vediamo nel loro rapporto? Marito e moglie. Adesso quel rapporto non solo era rovinato il rapporto fra loro e Dio, ma il loro rapporto adesso non era più bello come prima. Perché adesso cercavano di incolparsi l'uno l'altro, che è una cosa bruttissima. Adamo aveva colpa. Non era colpa di lei che lui ha mangiato. Casomai era colpa di lui, che non aveva protetto lei. Lei aveva colpa. Allora era rovinato il rapporto con Dio ed era rovinato il rapporto con l'uno l'altro. Qui vediamo che prima quello che era bellissimo, il mondo stupendo, ora è diventato brutto e pesante a causa di questo cuore nuovo macchiato dell'uomo che lo portava a peccare. Noi conosciamo questa tendenza nella nostra vita, conosciamo la tendenza di peccare, conosciamo la tendenza di scaricare colpa e mettere la responsabilità su qualcuno, qualcosa, ma non su di noi, spesso su qualcun altro. Conosciamo questo? Quante volte in casa, quando uno ha peccato, sì, però tu avevi fatto quello, avevi detto quello. Cioè, cerchiamo di scaricare la colpa sugli altri. Adesso vogliamo vedere conseguenze. Wow. Prima, e forse solo questo, 14:19 Dio parla, a 14:15, al serpente per primo. Allora l'Eterno Dio disse al serpente, poiché hai fatto questo, sii maledetto fra tutti i bestiami e fra tutte le fiere dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Ed io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. Ma che cosa è questo? Adesso vediamo se possiamo non aprirlo. Conoscendo quello che Dio dice avanti nella Bibbia, vi faccio capire cos'è, ed è incredibile. Ok? Due o tre cose per capire questo, che è importante. Nella Bibbia non si parla mai di seme di donna. Il seme è sempre solo, esclusivamente dell'uomo. Il seme è dell'uomo, non è della donna. E quando si parla di uno che è discendente, non si dice di una donna, nella Bibbia è sempre dell'uomo. Avete letto le genealogie che vanno avanti, è sempre figlio di quell'uomo, e lui figlio di quell'uomo, e lui figlio di quell'uomo, e la donna dove c'entra? è importantissima la donna, ma il ruolo è tramite gli uomini. Allora, parlare di una seme della donna non ha senso. Si parla sempre del padre di un uomo, se non un uomo in tutta la storia che non aveva padre. Gesù. Gesù è l'unico essere umano perché Dio è diventato uomo e nel diventare uomo non ha avuto un padre. Allora lui era discendente della donna. Lui era discendente, il seme della donna. Solo lui, nessun altro in tutta la storia poteva avere quel titolo, ma lui sì. Ecco. Allora, e poi, scusate, ma fisicamente cosa è peggio? Ferire il calcagno o schiacciare la testa? Non c'è confronto. Ferire, poi si guarisce, ma schiacciare la testa non si guarisce. Allora, il seme del serpente ferirà il calcagno del seme della donna. Ma il seme della donna schiaccerà la testa al serpente. Allora, vi leggo io dal Nuovo Testamento quello che è successo sulla croce. Sulla croce, Gesù Cristo, il seme della donna, Satana mette in testa di Giuda di tradire Gesù, dei farisei di consegnarlo a Pilato. A Pilato di avere il timore degli uomini e crocifiggerlo. Satana ha messo in testa. Era il piano di Dio. Era tutto il piano di Dio. Che Satana non sapeva. Allora, nel mettere Gesù sulla croce, Satana diceva: Ah, ho vinto! Ho vinto! Ho fatto morire il Cristo! E il calcagno di Cristo fu ferito. Il terzo giorno, come aveva detto tante volte ai suoi discepoli, è risuscitato. E vi leggo quello che dice di questo. Questo da una epistola scritta dall'Apostolo Paolo. E parlando a chi ha Cristo, e non abbiamo Cristo naturalmente, è una cosa dove uno passa da non avere ad avere, ma quando uno ha Cristo, Paolo parla a quelle persone, e con Cristo Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati e nell'inconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati. Allora, Dio qui parla in termini che una persona è morta e poi viene vivificata. Non si parla di morte fisica, perché non iniziamo morti e diventiamo vivi, ma si parla di qualcosa di spirituale. E Dio ha vivificato in Gesù, perdonandovi tutti i peccati, egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che ci era nemico. La legge di Dio ci è nemico, e nel senso che ci rende colpevole. Ci rende colpevole. E Dio ha annientato questo documento. Come ha annientato? Era la sua legge. E l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce. Perché la legge di Dio dichiara che la pena, il salario per il nostro peccato è la morte, separazione da Dio. E sulla croce Gesù è morto, l'innocente per peccatori, è stato separato dal Padre, e così la legge fu adempiuta, la pena fu pagata. E quindi, ascoltate la prossima frase, avendo quindi spogliato le potestà e i principati, e Satana è il capo delle potestà della terra, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in Cristo. Sulla croce Gesù è stato ferito da Satana. Nella risurrezione Gesù ha schiacciato la testa di Satana, trionfando su di lui. Quindi, quello che abbiamo letto, che Dio ha detto al serpente all'inizio del mondo, era una profezia. Tu credi di aver rovinato il mio piano? Questo fa parte del mio piano. Perché ho già stabilito, prima di aver creato l'uomo, che il mio figlio diventerebbe un uomo un domani, per pagare il peccato che già era nel mio piano. E quello che tu hai fatto non hai acquistato la vittoria, perché manderò il Cristo, discendente dalla donna, non dall'uomo, e lui schiaccerà la tua testa. E quindi questa profezia fu adempiuta precisamente in Gesù Cristo sulla croce. Questa è la prima profezia fra tantissimi di Cristo, perché la Bibbia parla di Gesù. Gesù dice, dopo la croce, dopo la risurrezione, stava camminando per una strada, due uomini, discepoli, stavano camminando tutto tristi, che il loro Signore era morto. Loro speravano che fosse lui il Cristo, ma era morto, era morto. Questa era domenica pomeriggio. Allora questo estraneo comincia a camminare accanto a loro. Di che cosa state parlando? Ma tu sei l'unico che non hai sentito quello che è successo a Gerusalemme? Come Gesù il Nazareno, potente, uomo da Dio, che ha fatto miracoli. Credevamo che fosse il Cristo, ma è stato crocifisso, è morto. Strano però, le donne hanno detto che sono andate alla tomba, che c'erano gli angeli, che hanno detto che non c'era, che era in vita, ma non l'abbiamo visto. E Gesù dice, siete così lenti a capire? E ha cominciato a spiegare loro di se stesso, non sapevano che fosse lui, da questo brano in avanti, che questi uomini conoscevano la Bibbia, e loro hanno cominciato a capire. Allora dovevo morire, ma sarebbe risuscitato. Poi sono arrivati all'albergo, hanno detto, vieni, vieni a mangiare con noi. Si siede, lui rompe il pane, e apri i loro occhi e loro riconoscono, è lui! E lui sparisce, letteralmente sparisce davanti a loro, non c'è più. Aveva camminato qualche ora spiegando la Bibbia, era già buio, loro scappano, tornano a Gerusalemme correndo per dire Gesù è vivo! Loro entrano nella stanza dove erano gli altri per dire Gesù, abbiamo visto Gesù! No, no, loro entrano, gli altri dicono, venite, venite, dovete sapere, Gesù è vivo, è apparso a noi, ma è apparso anche a noi! E mentre parlavano, cos'è successo? Gesù è apparso nella stanza. Quindi, la Bibbia parla di Gesù da Genesi in avanti. Perché se no, non c'è speranza. Allora, wow, aspetta un attimo. Dobbiamo chiudere. Ma dobbiamo capire le conseguenze per l'uomo e la donna. E poi dobbiamo capire come Dio ha provveduto un modo per loro di vivere. Eri qui, ma sarà la prossima volta. Ok? Perché tempo è, devo essere fedele al tempo. Ecco. Ok. Sì. Signore, voglio lodarti per chi sei. E voglio riconoscere quanto siamo gravemente peccatori, non che abbiamo ucciso o stuprato, o fatto qualche rapina in banca, ma abbiamo peccato contro di te, non lodandoti come tu meriti, non ringraziandoti come tu meriti, non ubbidendoti come tu meriti, non desiderandoti come tu meriti, perché tu sei la nostra vita, tu sei la fonte di ogni bene. E a quel punto veramente è gravissimo il peccato di trascurarti e ignorarti, o di cercarti solo come chi risolve i nostri problemi. Ma tu non esisti solo per risolvere i nostri problemi, tu esisti per essere desiderato, apprezzato, ringraziato, adorato. Tu esisti per avere un rapporto con noi, noi con te. Noi esistiamo per questo, piuttosto. Tu esisti perché sei Dio. Noi esistiamo perché tu ci hai creato per te stesso. E noi vogliamo che tu sia un servo celeste che ci dà quello che vogliamo, che ci cura, che ci togli dai nostri problemi. Perdonaci per questo peccato gravissimo di cui siamo tutti colpevoli. Fa sì che possiamo vederti per chi sei. Grazie per la tua parola che ci mostra chi siamo, ci mostra chi sei, ci mostra qual è il nostro problema. E già da questo brano abbiamo iniziato a vedere quale sarebbe la soluzione che tu hai provveduto. Ti Ti prego di farci comprendere quello che leggiamo e di farlo restare nel cuore. Ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.